Alleluia.
Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito di verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve l'annuncerà. Parola del Signore. Questo brano del Vangelo di Giovanni, del capitolo sedicesimo, è stato preso per questa liturgia proprio perché esprime con molta chiarezza le dinamiche dell'economia della salvezza da cui sono sorte le formule trinitarie. Perché in Gesù l'azione di Dio si è espressa proprio quasi concentrata, riassumendo il passato, promettendo il futuro e nell'istante, nei diversi momenti della sua esistenza, almeno della vita adulta, si sono espressi come dono continuo di vita, di salvezza a quelli che incontrava. In questo senso Gesù è stato l'ambito dove l'azione di Dio si è tradotta temporalmente e quindi ha consentito quella formulazione trinitaria, dato che il tempo ha tre dimensioni, quella formulazione trinitaria che è tipica della nostra tradizione. È sorta proprio così, cioè non c'è stata la presunzione, poi dopo vedremo i modelli che si sono sviluppati successivamente, ma non c'è stata la presunzione di dire che cosa è Dio, ma voleva tradurre le modalità concrete con cui l'azione di Dio in Gesù si è espressa, come rivelazione del Padre, viene chiamata appunto icona del Padre, icona di Dio, vuol dire icona del Padre. Lettera di Colossesi 15, c'è 1:15 in certa forma, e d'altra parte lo stesso prologo di Giovanni finisce proprio richiamando questa rivelazione: nessuno ha mai visto Dio, il Figlio, il Verbo Eterno che era nel seno del Padre, Lui ce lo ha narrato, ce ne ha fatto l'esegesi, dice il verbo greco, ce lo ha rivelato, traduce abitualmente in italiano il testo nostro dell'Eccetto. Dunque, in Gesù il Padre si è rivelato attraverso la sua parola che diventava gesto concreto, diventava offerta di misericordia, offerta di perdono, diventava espressione di amore, per perdono per coloro che lo stavano uccidendo sulla croce, quindi ha rivelato i diversi risvolti della parola di Dio, appunto, che in lui diventava pensiero, decisione, gesto concreto. E infine, in Gesù, Dio ha donato lo Spirito. L'abbiamo ascoltato, ora anche nel Vangelo, la promessa: verrà lo Spirito, vi condurrà a tutta la verità. E domenica scorsa abbiamo appunto celebrato la prima esperienza profonda, così come la racconta Luca. Giovanni ha altri racconti, ma come la racconta Luca, abbiamo esaminato, riflettuto appunto su quell'esperienza profonda della novità di vita che i discepoli hanno fatto quando erano raccolti insieme a Maria e ai fratelli di Gesù, avviando poi la grande avventura della testimonianza e della missione. Così, così sono sorte le formule trinitarie, proprio per tradurre questa modalità concreta con cui noi viviamo, con cui Gesù ha rivelato Dio e con cui noi viviamo il rapporto con Dio nel tempo, accogliendo la sua parola che viene dal passato, attendendo e rendendo possibile con la nostra fedeltà l'illusione dello Spirito che irrompe appunto dal futuro e in ogni istante aprendoci a quella presenza arcana che costituisce la sostanza della nostra avventura sulla terra, quella cioè di diventare figli nel Figlio. Ma il discorso però direi che alcuni hanno chiesto che si cercasse anche nella riflessione che io brevemente propongo questa domenica, cercassi anche di indicare i tentativi che sono stati fatti di partire da queste formulazioni di tipo economico, cioè relative all'economia della salvezza, che adesso ho brevemente riassunto, di partire per capire i tentativi che nella storia sono stati fatti, per cercare di tradurre ciò che accade in Dio. È certo una presunzione quasi idolatrica questa, blasfema, la presunzione di poter dire ciò che accade in Dio. Ma siccome nella storia diversi teologi hanno cercato, tuttora continuano, a andare oltre alle formule trinitarie per cogliere qualcosa della realtà di Dio in sé, allora forse è utile, proprio anche da un punto di vista spirituale, è utile conoscere questi tentativi, almeno alcuni modelli di questi tentativi, proprio per capire che l'esperienza che ogni giorno compiamo quando ci mettiamo in rapporto con Dio non viene esaurita di per sé ed espressa compiutamente nelle tradizionali formule dell'attività. Perché c'è qualcosa di Dio che può essere detto proprio in riferimento a questa esperienza, qualcosa di Dio in sé. Qual è il presupposto di questo tentativo? Il presupposto è molto chiaro, è che ciò che nel tempo si sviluppa è traduzione della perfezione di Dio in sé. Cioè, se realmente Dio è in tutto, e se la creazione e la storia degli uomini è un dipanarsi dell'azione di Dio che esprime la sua perfezione, cioè che manifesta alcune sue caratteristiche, se questo è vero, allora certamente partendo dall'esperienza della storia c'è una possibilità, anche se molto limitata, di poter dire qualcosa della realtà di Dio. Questo è il presupposto. Io più volte vi ho detto che quello che noi diciamo poi sfocia nel silenzio dell'adorazione, per cui dobbiamo avere la consapevolezza che sono sempre tentativi limitati perché si poggiano su parole umane che non possono esprimere la realtà di Dio. Quindi alla fine c'è sempre il silenzio, non la soddisfazione di aver detto, ma l'essere condotti dalle parole che diciamo al silenzio dell'adorazione, che è un'altra modalità. Quando invece, per esempio, nella scienza noi cerchiamo di spiegare i fenomeni, giungiamo ad una spiegazione, o gli scienziati giungono ad una spiegazione che esaurisce la realtà. E quindi il silenzio che segue a ciò che ha detto lo scienziato è il silenzio della quiete, che ha esaurito ciò che può dire. Mentre in teologia viene l'opposto, che le parole tutte che diciamo conduce a un silenzio aperto, al silenzio dell'adorazione, cioè a un silenzio che non si adagia sulle parole dette, ma sul superamento delle formule utilizzate. È proprio un silenzio che esaurisce il contenuto, cioè che va oltre al contenuto, proprio perché il contenuto è insufficiente, è inadeguato. È come dire, ciò che ha detto non basta, ora facciamo silenzio per metterci in ascolto di ciò che non possiamo dire. Ma questo però non nega la legittimità di questi tentativi, proprio perché sono tentativi che conducono poi all'adorazione. Vediamo allora alcuni di questi tentativi, dato che avete chiesto di chiarire. Prima di tutto, una distinzione importante tra la teologia orientale, che è più originaria, perché lo sviluppo della teologia, cioè della riflessione sull'esperienza di fede, è avvenuta in Oriente. Noi ancora, cioè l'Occidente ancora non aveva gli strumenti per farlo, era ancora molto rudimentale. L'Oriente ha sviluppato ampiamente nei primi secoli proprio una riflessione. E invece poi l'Occidente è arrivato un po' dopo. Tertulliano già comincia a parlare alla fine del secolo II, all'inizio del terzo secolo, in latino. Tertulliano era un nordafricano, però usa un latino perché a Roma parlavano più greco per queste attività di tipo più elevato. Invece nel Nord Africa parlavano un latino anche molto elegante, proprio Tertulliano è molto efficace nella sua specie. E poi dopo per Agostino, ma prima già poi anche Cipriano, c'è tutta una tradizione latina nel Nord Africa che ha in Agostino un vertice. Poi dopo ci sono state le invasioni, la distruzione di quelle comunità e quindi tutto è finito lì. Però Agostino è pervenuto e, come sapete, il suo De Trinitate, che è stato scritto in un periodo molto lungo della sua vita, perché lo riprendeva più volte, ha ripreso più volte, il De Trinitate è uno certamente dei capolavori della letteratura mondiale ed ha suscitato anche lungo i secoli tante riflessioni, viene ancora tradotto, viene ancora stampato, anche c'è un'edizione italiana del Città Nuova, curata proprio dagli agostiniani, dell'agostiniano, che è una delle facoltà teologiche di Roma. Bene, allora, la differenza fondamentale è questa, che la teologia orientale, soprattutto per esempio i padri cappadoci, che in questo si sono distinti, siamo nel terzo, quarto secolo, invece con Agostino siamo già nel quinto secolo. Dunque, i padri cappadoci hanno riflettuto a lungo proprio sulle formule trinitarie. I padri cappadoci sono Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Siena e Basilio, sono due fratelli e un amico dei due fratelli, che hanno scritto molto importante, cose importanti proprio sull'esperienza di fede e anche sulla Trinità. Ma si ponevano in una prospettiva economica, come ho detto più volte, cioè in rapporto a ciò che Dio compie nella storia della salvezza. Quindi anche quando utilizzavano delle formule che poi sono diventate tradizionali per tradurre la ricchezza della realtà divina, e quindi parlavano di tre ipostasi, cioè tre ipostasi e una natura, nella zona più dei cappadoci si parlava di triaproso, cioè di tre modalità, di tre monti della rivelazione di Dio, della manifestazione di Dio, tre monti concreti nella storia, ben distinti nella storia, però che cosa fossero in Dio non avevano la presunzione di dirlo, quindi ricordate sempre questo limite della teologia trinitaria economica. Dunque allora l'Oriente manteneva questa prospettiva della storia della salvezza. Quindi quando diceva tre ipostasi o tre volti, intendeva dire della manifestazione reale nella storia della salvezza, per cui altro è la parola che ci perviene, altro è lo spirito che attendiamo, altro è l'azione di Dio che accogliamo giorno dopo giorno, istante dopo istante, tutto collegato, perché tutto è ordinato alla stessa vita spirituale. Ma in noi viene vissuto proprio con distinzioni molto chiare. L'Occidente, invece, non partiva dalla molteplicità e non si poneva soprattutto nella prospettiva economica, ma parlava di Dio in sé più. Io sto riassumendo in un modo molto sommario, quindi, però c'era questa accentuazione. Cioè è un po' di presunzione di sapere che possiamo parlare di Dio che cosa avviene. Però lo metto subito in guardia, questo proprio l'ho detto altre volte, ma è importante dirlo. Quando Tertulliano utilizza il termine persona, latino, traduce il termine greco, prosopon, che vuol dire maschera, ciò che è davanti al volto, era lo stesso termine che utilizzavano per indicare la maschera teatrale, quella attraverso i quali i singoli attori indicavano il personaggio che veniva realizzato, che veniva espresso attraverso la loro attività. A volte un attore faceva due, tre personaggi, anche di donne, le donne spesso in alcuni luoghi non potevano recitare, invece erano gli attori che mettevano una maschera femminile per indicare qual era il ruolo che svolgeva. Ecco, quando Tertulliano, che adesso è studiato a Roma, retorica, utilizza il termine persona, latino, intende precisamente indicare questa realtà, cioè non indica il soggetto consapevole, libero, come oggi noi intendiamo, ma il ruolo che svolge, potremmo anche dire, se volete, il personaggio che esprime. Ecco, tenete presente questo dato, perché dopo questo si perde nel proseguo della storia e c'è sempre il pericolo di poi trasmettere messaggi completamente diversi. Bene, però in Occidente, ripeto, molto si è cercato di esprimere, soprattutto con Agostino e con tutti quelli che poi si richiamano ad Agostino, si è cercato di esprimere la realtà di Dio. Cosa avviene in Dio? Cosa avviene in Dio se nella storia la sua azione ha queste tre modalità concrete? Cosa corrisponde in Dio? Allora Agostino presenta due modelli diversi che poi nella storia hanno avuto dei riflessi nelle diverse scuole anche teologiche. Cioè, primo, un modello relativo alla triplice dimensione dell'esistenza umana o anche della realtà concreta, cioè la modalità dell'essere, dell'agire e dell'efficacia dell'azione, quindi dell'esistenza, dell'operare e della trasformazione che può realizzare. Vorrei solo, permettete una piccola annotazione breve, che Agostino aveva un modello triadico di interpretare la realtà prima ancora di diventare cristiano, perché studiando il neoplatonismo, era stato a Milano in una scuola porfiriana, come sapete Agostino, aveva già interpretato tutto il reale secondo un modello triadico. Quindi tutta la realtà veniva vista in questa triplice dimensione, per cui poi diventato cristiano ha poi utilizzato lo stesso modello per parlare di Dio. Ma poi c'è stato un altro modello che ha utilizzato, che è quello umano, quello antropologico, cioè dell'essere, del pensare e dell'amare. Dell'essere, del pensare e dell'amare. Quindi dice solo ciò che in noi è molto accidentale e secondario, in Dio diventa una realtà concreta dell'essere, del pensiero di Dio, che è il verbo eterno, il verbo vuol dire appunto pensiero, parola, logos in greco, e dell'amore, è appunto allora lo spirito che diventa il legame tra l'uno e l'altro e quindi diventa l'amore tra il padre e il figlio. C'è un terzo modello che si è sviluppato pure e che soprattutto poi la scuola dei Vittorini nel Medioevo, il XVI secolo, ha ampiamente approfondito, sempre partendo da Agostino, quello cioè è di descrivere Dio come amore. richiamandosi ad una formula di Giovanni, ricordate il capitolo 4 della prima lettera, versetto 7, poi versetto 10, cioè Dio è amore, Dio è agape. Allora, in questo modo, dice, l'amore è essenzialmente relazione, per cui c'è l'amante, l'amato e l'amore, cioè il soggetto che offre vita, il soggetto che l'accoglie e la forza che è espressa tra l'uno e l'altro. Quindi, e sviluppavano tutte queste modalità di riflessione, che sono certamente, adesso le ho assunte in modo banale, ma sono certamente molto interessanti, entusiasmanti. Realmente entusiasmano, solo che quando si giunge poi alla fine e ci si interroga, ma in realtà cosa ho detto di Dio? Non ho forse detto piuttosto qualcosa di me, di ciò che io sto vivendo, di ciò che noi viviamo? E realmente questo dobbiamo sempre dirlo, che utilizzando questi modelli noi parliamo più di noi stessi che di Dio. Non diciamo ciò che è Dio, diciamo ciò che noi siamo, ed eventualmente, se riusciamo a tradurlo nella vita spirituale, diciamo come noi viviamo il rapporto con Dio. Questo è certo. Noi possiamo esprimere realmente il rapporto con Dio, se lo viviamo nel tempo, e così togliamo, se volete, alla formulazione trinitaria dell'economia della salvezza. Cioè, noi in questo modo, se realmente, dicendo padre, fonte, principio, dicendo parola, logos, verbo, figlio, dicendo spirito, forza, dono, vogliamo indicare l'esperienza che noi compiamo del rapporto con Dio, allora scopriamo che ha realmente un significato per la nostra vita e possiamo così percorrere la nostra storia, assumerla di fronte a Dio e vivere i rapporti con gli altri, consapevoli di quelle dinamiche profonde che ci legano gli uni agli altri, sostenuti tutti da quell'azione di Dio che è diventata parola per cui noi possiamo comunicare, che è diventato spirito per cui possiamo attendere gli uni per gli altri doni di vita e che qui ora diventa quell'energia arcana che ci sostiene. Allora il rapporto con Dio diventa una forza, una modalità concreta di vivere ogni situazione della nostra piccola storia. E ogni giorno possiamo dire, ecco, Padre, mi affido a te, accolgo la tua parola, concedimi di poter consegnare il tuo dono ai miei fratelli. E vivere così, ogni istante, incontrando tutti quelli che percorrono la stessa nostra strada, con questa volontà di comunione profonda nel suo nome.